Domenico Cella e a questa rievocazione che merita davvero la nostra attenzione. Ora procediamo con la conferenza. Per una maggiore conoscenza di sé. Si tratta di rispondere. Si tratta di rispondere alla domanda: ma io che cosa sono? Dopo la formulerò più precisamente. Ma io chi barra che cosa sono? Per me, per gli altri, ci si può conoscere da soli o con altri? Queste sono alcune domande che pongo. Con un buon libro, un buon film, una buona amicizia, oppure una buona psicoterapia. Il percorso di questa conferenza cercherà di dare gli strumenti per poter articolare una risposta. Quindi io chi, che cosa sono? A partire dai primi mesi di vita. C'è l'immagine di un bambino felice, di una mamma felice, e la didascalia che dice il bambino più bello del mondo. E poi l'immagine invece di un bambino che piange da solo. Un incidente di percorso. E sono tanti purtroppo oggi gli incidenti di percorso. Il chi che cosa sono da piccolo dipende solo dall'altro o dall'altro. Voi vedete che scrivo, ho questa abitudine di scrivere altro o senza A maiuscolo in mezzo o con A maiuscolo in mezzo. Espliciterò dopo il perché. Fin da piccoli inizia quindi a formarsi quella che di solito viene chiamata la nostra identità. Fra virgolette, perché il termine identità meriterebbe ma non una sola conferenza, tante conferenze insieme, che è un tentativo, o meglio più tentativi di rispondere alla domanda io chi che cosa sono. E naturalmente un conto è se si cresce in un ambiente familiare sereno, come l'immagine ci mostra. Un altro conto invece è se ci si forma in un ambiente familiare caratterizzato da forti contrasti, in cui il figlio viene conteso e usato come clava per dare addosso al coniuge. Anche qui c'è l'altro che è preponderante sul soggetto, ma questo ha tutta la sua influenza su quello che poi sarà il soggetto. Famiglia prima, scuola poi, i nostri figli come noi, prima di loro, passano attraverso queste esperienze, io messo fra virgolette, educative, che possono essere positivamente formative, come in questa figura, dove c'è un'attenzione, una calorosa attenzione alla piccola studentessa, oppure possono essere oppure negativamente traumatizzanti. E qui c'è un'altra immagine di una severissima sgridata che traumatizza l'alunno. Sono due estremi evidentemente quelli che metto di un ideale continuo, ci sono ovviamente tante gradazioni intermedie. Quindi la domanda io, chi, che cosa sono va precisata per me, barra, per gli altri, punto interrogativo. E qui c'è questa immagine di questo adolescente con tre maschere davanti. Questa domanda che pian piano emerge nel bambino piccolo si fa via via più pressante, più coinvolgente, più drammatica e talvolta anche traumatica quando giunge il tempo dell'adolescenza. Perché prima è molto più vero ciò che io sono per l'altro o per l'altro. Il bambino piccolo, come dire, assorbe completamente il giudizio dei genitori. quando poi va a scuola assorbe quello degli insegnanti, se gli insegnanti sono delle autorità per lui. E se c'è differenza tra giudizio dei genitori e degli insegnanti, sorgono i primi conflitti. Ma nell'adolescenza il ragazzo o la ragazza cominciano a formarsi. Quella che, ripeto, viene chiamata la identità, con tutte le punte, le virgolette su questo termine, che è da prendere veramente con le molle. Ovvero, che cosa sono io per me stesso? Che cosa voglio essere? Che cosa desidero essere? Cosa voglio essere nella mia vita e quali scelte devo quindi fare per? E sorge qui la grande questione che con Winnicott possiamo enunciare: vero o falso sé? Le tre maschere stanno a significare proprio questo. C'è tutto un filone, l'autore, secondo me, almeno per quello che ne conosco io, più importante su questo, che ha scritto le cose più significative, è Irving Goffman. Irving Goffman. C'è però tutta una tradizione su questo punto, cioè sul fatto che Winnicott, vero e falso sé, la questione della persona in Jung, no? Ci mettono insieme anche la persona come se viene in Deutsch, ma è un'altra cosa, però stiamo sul fatto che ciascuno di noi nel contesto familiare e sociale assume delle maschere. Perché? Perché non riesce a mostrare tutto il suo vero se stesso. Però queste maschere possono pian piano, man mano che si va avanti, determinare anche, incistare una certa personalità in quella maschera. Per cui c'è una identificazione forte in quella maschera. E dopo l'adolescenza, il bambino diventa man mano adulto. Dopo l'adolescenza ci sarebbe la adultità. Questo è un termine che a me non piace neanche un po', però lo si usa. Lo si usa. E quindi lo uso anch'io, come viene chiamata, che cronologicamente, anno dopo anno, arriva, ma in tanti casi l'età cronologica non corrisponde a quella psichica. Un tempo, e c'è il grande spartiacque del secolo scorso, degli anni 70, del secolo scorso, prima degli anni 70 del secolo scorso, l'adolescenza era un periodo relativamente breve. Ci si diplomava, ci si laureava, ci si sposava, si trovava lavoro. Quando eravamo ai 25-30 anni, la persona era già adulta. Oggi, per tutta una serie di ragioni, non è più così. L'adolescenza si dilata enormemente, sia perché viene anticipata, con tutti gli input che vengono proposti, sia viene posticipata. Non a caso oggi si diagnostica che il periodo adolescenziale, un tempo compreso in un arco di tempo abbastanza ristretto, oggi si è dilatato enormemente. Nella clinica lo si sperimenta spesso. Anche donne e uomini di 40 anni e oltre talvolta dimostrano delle fissazioni ad uno stadio di gran lunga anteriore. Ora ripropongo un'affermazione di Kathy Aspers, che credo tutti o quasi tutti conoscono, però dico soltanto che è stato un grande psichiatra fenomenologico e un grande filosofo. È il primo che ha introdotto il termine di psicopatologia, scrivendo un trattato di psicopatologia generale. Diceva questo Kathy Aspers: quel che noi stessi siamo è tanto misterioso come il mondo. Se la nostra conoscenza delle realtà del mondo si è enormemente ampliata nei millenni, specialmente negli ultimi secoli, l'uomo ha fatto dei progressi eccezionali nella conoscenza del mondo esterno e anche del mondo interno per quanto riguarda la biologia e la scienza medica e le neuroscienze. Oggi sappiamo tanto poco ciò che noi stessi siamo quanto lo sapevamo prima. E io a questa frase aggiungerei: forse oggi ancora di meno che in passato. Però vorrei farvi notare, ho cercato di renderlo con dei colori diversi, o meglio, colori diversi rispetto al contesto. C'è conoscenza sopra e c'è sapere sotto, perché due verbi che dicono, sembra che dicano la stessa cosa, in realtà sono, gli orizzonti di questi due verbi sono molto differenti tra di loro. Ed è quello su cui cercherò ora di interrogarvi. Qui ho dato la citazione, questa frase di Karl Jaspers si trova in questo libro, La fede filosofica di fronte alla rivelazione. Qui c'è invece una frase del Dalai Lama, che ve la leggo adesso, non so se tutti riescono a leggerla. Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell'Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente in tale maniera che non riescono a vivere né il presente né il futuro. Vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto. Diciamo che lapidaria e nello stesso tempo anche coglie molto molto bene quello che è, io ho scritto, la condizione umana dell'uomo occidentale. Perché, ora proverò anche a darne un'interpretazione, qui pongo queste due questioni, ha qualcosa a che fare con un sapere su di sé, questa descrizione dell'uomo occidentale propostaci dal Dalai Lama? Esprime effettivamente la realtà della condizione umana prevalente nell'Occidente? Le questioni lascio ovviamente aperte. Che cosa è l'uomo? Che cosa può effettivamente conoscere, o meglio, sapere di se stesso? Nel momento del suo massimo fulgore, il soggetto umano, dopo aver portato tanto avanti la conoscenza del mondo esterno, ha deciso di rivolgere questo fare illuminante su di sé, smarrendosi però in un curioso paradosso. Io avrei potuto citare un'altra frase di Jaspers nel suo libro La Metafisica, in cui appunto si chiede, ma come può il soggetto umano, che è il soggetto conoscente da Cartesio in poi, conoscere se stesso come oggetto? Qui c'è il paradosso, no? Chi conosce chi? Il soggetto, nel senso cartesiano del termine, che conosce se stesso chi o che cosa, come oggetto? È possibile? Questa è la domanda. Il campo della psicologia qui si estende, ma qui incontra anche i suoi limiti. Perché la psicologia va su questa linea del soggetto conoscente che può conoscere se stesso come oggetto. Mentre invece la psicanalisi si rende conto che ci sono due verbi per dire conoscere che si differenziano profondamente, che uno conoscere è prevalentemente sull'asse immaginario, l'altro sapere attraverso il simbolico tende al reale. Ora entriamo un po' in qualche cosa che è un po' più complicato. L'anno scorso, quando ho fatto una conferenza, dopo vi si chiederà a chi vuole di compilare il questionario, e i questionari compilati l'anno scorso c'erano molte critiche per le difficoltà della conferenza. E, però, o dico cose superficiali, banali, che non, almeno per me non servono a niente, oppure un po' di difficile ci vuole. E quindi abbiate pazienza. Se qualcosa non si capisce, poi ci sono le domande, ma bisogna che faccia questo tentativo di andare un po' più in profondità. Ecco. Quello che voi vedete adesso a sinistra è lo schema freudiano della cosiddetta seconda topica, perché ci sono due topiche in Freud, la prima topica e la seconda topica. C'è il preconscio, c'è PC e percezione di coscienza, a sinistra c'è il superio, c'è il rimosso, c'è l'inconscio, ovvero l'esso. L'ovetto lo chiamano l'uovo perché ha una forma da uovo. Questo schema freudiano l'ho visto raffigurato in una maniera molto più comprensiva in questo schema qua. Vedete che c'è sopra il livello del mare l'io e un po' di superio. Sotto al livello del mare c'è un po' di io, molto superio e tutto l'essere. E la parte che è sopra a livello del mare è molto più piccola che non la parte che è al di sotto del livello del mare. Sopra a livello del mare c'è l'io che è l'io cosciente. Vi devo fare una breve parentesi su che cos'è questo io cosciente, come nasce in Occidente e che cosa ha combinato in Occidente. L'io cosciente è quello che viene chiamato di solito soggetto cartesiano, perché nasce con Cartesio. È l'ego cogito, ergo, ego sum, è l'ego. Da Cartesio in poi c'è stato alcuni filosofi che hanno proseguito su questa via aperta da Cartesio fino a Hegel. Hegel è il culmine di questa parabola filosofica della... Poi c'è l'epigono di Husserl, però la parabola è Cartesio-Hegel. L'io cosciente, nel pensiero di questi filosofi cosiddetti del cogito, arrivano a pensare che può dominare tutto, che può conoscere tutto. Tant'è che in Hegel abbiamo la perfetta coincidenza fra razionale e reale. Tutto ciò che è razionale è reale, tutto ciò che è reale è razionale. Cioè, tutto ciò che appartiene sotto, a livello del mare, non esiste. Questo per i filosofi del cogito. E quando Kant gli viene in mente di dire che c'è un io penso e c'è una cosa in sé, Ding an sich, come è nel testo di Kant, Hegel si arrabbia moltissimo e gli indici in tutti colori a Kant. In realtà Freud infatti all'inizio farà molta fatica a dire no, guardate che c'è anche l'inconscio. Il conscio è dunque quella zona della psiche in cui emerge una parte dell'io e una parte del superio, ho dato i termini tedeschi, ma la parte preponderante della psiche umana è data dall'ess, ess freudiano. Sapete da dove deriva l'ess? Non so se tutti lo sanno, forse qualcuno sì, qualcuno no. In tedesco l'ess è l'impersonale tedesco. L'omna francese, il sì italiano. Tramite Grodek, uno dei medici dei viennesi, l'ess ha scritto il libro dell'ess appunto, l'ess da S con la E minuscola diventa S con la E maiuscola. Freud è da lì che lo prende. E, altra cosa importantissima, per entrare in questi meandri della psicanalisi, Nietzsche, che è stato un grande precursore della psicanalisi, in un testo, critica, un paio di secoli dopo, Cartesio, dicendo a Cartesio, ego cogito, ma chi l'ha detto? E lo dice in tedesco, estet, è esso, è l'impersonale che pensa. Tant'è che in psicanalisi la cosa più importante del pensiero, il vero pensiero, è ciò che avviene nell'inconscio. Quello che poi matura nella coscienza è una piccolissima cosa. Vedete la differenza, no? E tante volte ciò che avviene nel conscio, ma perché ho fatto questo? Ma come mai ho pensato a questo? E si cerca di razionalizzare, cioè di dare una spiegazione razionale che invece non è assolutamente vero perché c'è il meccanismo inconscio che l'ha provocato che non si conosce. Ecco, cerchio qui lì sia conoscenza e possibilità, impossibilità del sapere. Qui c'è uno schema che ancora un po' più complicato di quello di Freud, che non so se spiegabile o no, eventualmente lo riservo per dopo, se qualcuno me lo chiede, perché sarebbe a destra la spiegazione. Però lo faccio solo dopo. Solo dopo se c'è una domanda che me lo chiede, perché sennò complico troppo le cose. Limiti della conoscenza e quindi della autoconsapevolezza in quanto resta in quel campo della conoscenza dell'ego. Questa è un'immagine che dà l'idea di un uomo in una stanza, potete anche immaginarvela, in cui c'è uno specchio in tutta la parete di qua, uno specchio in tutta la parete di là, e uno si vede allo specchio e vede la sua immagine riflettersi all'infinito. Questa immagine dà questa idea qua. L'io conscio, cioè il cogito, l'ego, che cerca di conoscere, e specifico il verbo conoscere, non sapere, se stesso, ovvero l'io conscio come oggetto, anziché soggetto, è simile a uno che ha di mira se stesso come oggetto in un gioco di specchi contrapposti, i quali rinviano la propria stessa immagine, cioè l'immagine se stesso, all'infinito.
Mi scusi, un po' di leggere dal microfono per fuori perché...
Un po' più di voce.
È un po' più di voce, sì.
L'io conscio... che cerca di conoscere, non sapere, se stesso, ovvero l'io conscio come oggetto anziché soggetto, è simile a uno che ha di mira se stesso come oggetto in un gioco di specchi contrapposti, i quali reviano la propria stessa immagine, cioè l'immagine di se stesso, all'infinito. Allora, io ho provato a rendere con questa frase qui, che spero sia abbastanza semplice, una cosa che semplice non è, perché c'è una bellissima critica di Kierkegaard a Hegel, in cui Kierkegaard a Hegel dice stai facendo questo, in briciole filosofiche. Cioè Kierkegaard dice a Hegel stai attento, che tu ritieni di poter conoscere te stesso, in realtà non conosci altro che la tua immagine che si riflette, e il problema non sta lì. Il problema sta nella tua stessa ricerca. Se tu non capisci che tipo di ricerca stai facendo, è inutile che la fai. Vai fuori dalle linee. Qui ho messo l'immagine di uno specchio infranto. Perché? Cosa può succedere allo specchio se va infranto? Avete presente la favola di Biancaneve e della regina cattiva, no? Bella, bellissima, che guarda allo specchio delle sue brame, per vedere se è la più bella del reame. Se lo specchio si infrange non riflette più l'immagine, va in frantumi lo specchio, ma se va in frantumi lo specchio va in frantumi anche l'immagine. Cosa succede se lo specchio riflettente per qualsiasi ragione si infrange? Se va in frantumi, qui c'è la ripetizione dell'immagine, succede che va in frantumi anche l'io cosciente. Questa è logica, è pura logica. Se l'io cosciente è solo il riflesso dello specchio, se lo specchio non riflette più, va in crisi, va in frantumi anche l'io cosciente. Perde il suo equilibrio. Non sa più chi è. Quell'io cosciente sorto in Occidente con Cartesio e che ha portato così avanti i limiti delle sue possibili conoscenze fino a pensare che tutto il reale fosse sotto controllo, come sosteneva Hegel, appunto. I sintomi del malessere psichico contemporaneo sono tutti sintomi centrati sull'oggetto, tutti. Sono tutti legati a una relazione fra io cosciente e oggetto, tutta compresa e compressa né lei mi si crede l'immaginario. Lo schemino che appunto, se qualcuno me lo chiede, spiegherò dopo, e che metto lì perché è molto importante. Noi ora stiamo guardando l'asse immaginario, dove sono lì concentrati tutti i sintomi contemporanei. È evidente l'oggetto cibo negli 9 simboli mio, evidentissimo. Altrettanto evidente l'oggetto alcol, droga, gioco d'azzardo, internet, nelle dipendenze, sempre l'oggetto in primo piano. Nelle depressioni in primo piano c'è l'oggetto perduto, cui il soggetto non riesce a rinunciare e muore anche lui, cade anche lui con l'oggetto. Negli attacchi di panico è l'oggetto niente dell'angoscia, che fa la sua repentina e spaesante per il soggetto comparsa. I disagi che si vivono sempre di più nelle famiglie nucleari odierne, le relazioni di coppia spesso aspre fino alla rottura, le relazioni genitori-figli, le connesse problematiche nella comunicazione, che talvolta si interrompe e dopo non si sa più come fare a recuperarla. Le relazioni insegnanti-allievi, in cui in maggior misura si avverte il progressivo venir meno a livello sociale dell'autorità dei docenti, di pari passo con il prevalere della difesa del proprio ego. Lì, narcisisticamente identificato nel figlio, che è anche alunno e che fa difeso a tutti i costi contro l'insegnante che non lo capisce. Sono tutte relazioni con l'oggetto, sono tutte relazioni che hanno a che fare con il conoscere sull'asse immaginario. Il sapere che ha a che fare con l'inconscio è come se non esistesse, mentre invece esiste e fa da motore della... per un maggiore sapere su se stessi, ecco, più che conoscere. Riprendiamo lo schermino. Oggi, in una società dominata dalla inesausta ricerca dell'oggetto di consumo, veniamo anche noi dominati, non per essere noi stessi dopo averlo acquistato e consumato. Io cito spesso, quindi chi mi ha già ascoltato in precedenza sa che la cito spesso perché è stata veramente significativa, uno spot pubblicitario di qualche anno fa, il caffè, che diceva appunto: se bevi caffè sarai te stesso. Allora sono andato a comprare caffè, ma non è che si diventa se stessa per il caffè. Per dire gli spot pubblicitari tendono a illudere, a colpire il desiderio del soggetto per poter essere acquistati. Ma quello che promettono non mantengono. Non solo non lo mantengono. C'è un bellissimo libro di un sociologo francese, Alain Ehrenberg, che è stato tradotto in italiano per i tipi di Einaudi, in cui c'è scritto proprio, il titolo è La fatica di essere se stessi, e sottotitolo Depressione e società. Perché? E lo dimostra anche statisticamente. Perché tanto più domina la società dei consumi, quanto più domina la società dei consumi, tanto più noi siamo illusi da questa società dei consumi. Ma più consumiamo e più avvertiamo dopo l'illusione, la delusione, per cui la depressione è in notevole aumento. Statisticamente i disturbi mentali più in aumento sono la depressione e l'attacco di panico, vi dicono le statistiche. Il femminicidio, gli omicidi stradali, ma in generale tutte le strumentalizzazioni degli altri, vedete che ho messo di nuovo altri con la maiuscola, perché in ogni altro c'è un altro con in mezzo la maiuscola, che noi tendiamo a non rispettare, a ridurre a oggetto e quindi a cancellare quando strumentalizziamo l'altro per i nostri fini. Significa ridurli ad altri oggetti e a perdere l'inconscio, come un illuminante libro di Massimo Calcati ha ben colto essere la situazione psichica nell'Italia contemporanea. L'uomo appunto senza inconscio, perché ne ha fatta meno. La condizione umana oggi. Qui c'è un'immagine di un labirinto in cui se non c'è il famoso filo d'Arianna ci si perde. O continuare a perdersi nel labirinto dell'avere, oggetti, oppure decidersi per l'essere. E quindi cambiare regime, registro proprio, oppure cercare il filo rosso dell'essere partendo dal non essere che siamo. Anche qui dovrei aprire una parentesi abbastanza importante e lunga, provo a dirlo in poche parole semplici. Se si può parlare di ontologia in psicoanalisi lacaniana, e se ne parla, c'è chi ne parla, la si può parlare solo come ontologia negativa. Lacan, una frase importante di Lacan è, lo dico in francese, poi la traduco in italiano, manque à être, mancanza ad essere. Ed è una frase che lui mutua da Sartre, dove però c'è una certa differenza. In Sartre manque d'être. Voi avete presente l'opera più importante di Sartre, l'essere il nulla, no? L'uomo, dice Sartre, è una mancanza d'essere. E l'uomo è qualcosa a cui manca l'essere. Lacan la prende e la modifica un po'. Non mancanza d'essere perché è troppo statico. Mancanza ad essere, dove si registra il fatto che è mancanza d'essere, ma però è una tensione continua ad essere. L'uomo cerca di essere, partendo però da una mancanza ad essere. Se l'essere lo avesse già, non ci sarebbe ricerca di niente. È questo che in una lettura critica di Hegel emerge, perché Hegel, nell'ultimo capitolo della Fenomenologia dello Spirito, che resta il suo capolavoro, arriva a dire che l'oggetto lo si trova, che l'identità assoluta la si trova, che si trova il perfetto soggetto. E non a caso, dopo Hegel c'è stata la grande questione della fine della storia. Anche qui c'è tutta una letteratura sulla fine della storia, dopo Hegel, che ad esempio in Italia ha avuto la conseguenza di Giovanni Gentile hegeliano, che quando era ministro dell'Università della Pubblica Istruzione del governo di Mussolini, ha detto no, al liceo niente più filosofia, perché dopo Hegel non ci può essere più filosofia, solo storia della filosofia. Questa è il risultato di questa idea hegeliana della fine della storia, perché se si raggiunge l'oggetto non c'è più storia, se si raggiunge la felicità non c'è più niente da ricercare. Chi, che cosa sono io? Per me, per gli altri, ripropongo la domanda, ci si può conoscere da soli o con altri, con un buon libro, un buon film, una buona amicizia, oppure una buona psicoterapia? Le risposte le lascio ovviamente a voi, ho messo qualche puntino. E poi questa bella immagine Magritte, con la didascalia, l'arte della conversazione. Da qualche parte ho letto che in Magritte, quest'opera in Magritte, queste pietre messe una sopra l'altra rappresentano il linguaggio. Anche la questione del linguaggio è una grande questione per l'uomo. Voi sapete che nell'antica Grecia c'era Aristotele che diceva che l'uomo ha il linguaggio, logos ecum, ha il linguaggio. Con Heidegger invece arriviamo a dire no, l'uomo non possiede il linguaggio in questo senso, piuttosto è viceversa, è il linguaggio che possiede l'uomo. E questo è vero anche in Lacan. Cioè nella fucina dell'intelligenza, subconscio c'è qualcuno che parla senza che il soggetto cartesiano lo sappia. E qualche cosa si può arrivare a sapere, qualche cosa no, poi lo dico mi sembra. E per un maggiore sapere su di sé occorre riuscire ad andare a sondare un po' quello che è sotto al livello del mare, se no di sé si resta in superficie e allora è vero quello che diceva il Dalai Lama. Questa è un'altra frase di Magritte che mi è piaciuta molto: essere felici non è fortuna, è arte allo stato puro. Per non concludere, anzi per andare avanti nel cammino, qui c'è una bella immagine con una frase di Confucio, questa forse non riuscite a leggere perché è molto in piccolo: non importa se stai procedendo molto lentamente, ciò che importa è che tu non ti sia fermato. Cioè, nel senso che il cammino non lo si riesce a fare sempre di fretta, di corsa. Ogni tanto bisogna fermarsi e poi riprendere, sempre lentamente. L'importante è che le acquisizioni durino, che sono importanti. Come in montagna, occorre stare al passo di chi è più lento, per non perdere nessuno.